buongiorno. Allora, tante questioni in ballo, soprattutto pensando alla partita di domenica, che tra l'altro quanto è bello pensare che giocheranno tutte insieme, non lo so, a me è un po' un sapore vintage questa cosa, mi piace, abbiate pazienza. E, tante scelte da dover fare, in particolare tante scelte da dover fare per colpa di alcune decisioni e per dei cartellini forse tirati fuori in maniera un po' così.
No, vabbè, se vogliamo cominciare subito con quello, cominciamo
sì,
pure
guarda,
subito con
così,
quello.
Non è
un problema,
deviamoci
perché quello che ho visto, quello che ho visto perpetrato da Massa e Company è un killeraggio vero e proprio, insomma, ammonizione sistematica dei nostri, soprattutto quelli che erano già in diffida, naturalmente, no, ogni minimo contatto. Primo giallo invece dato ai laziali intorno al 70esimo, giù di lì, gli altri dopo il 90esimo naturalmente, dopo che per i nostri c'erano già stati 3 gialli e 1 rosso, ma vabbè. Sull'espulsione fantasiosa di Kalulu devo ammettere che lì veramente alzo le mani, nel senso che le immagini VAR prese, non lo so, dal satellite probabilmente, non so dove cacchio arrivassero quelle immagini, che dimostrano peraltro che un tocco non c'è mai stato, in faccia perlomeno, di questo signore, come diavolo si chiama lui, Castellanos.
Tra l'altro Nino, esatto. Ho sentito ieri dire da Cristian Panucci che se il metro di giudizio che viene utilizzato in questo ultimo periodo da parte degli arbitri fosse stato utilizzato anche alla sua epoca, probabilmente avrebbero finito le partite in 5.
Ma non solo. Cioè, se ieri sera, per esempio, nella finale di Coppa Italia, la gomitata violenta e volontaria data da, come si chiama, Bökema, una roba del genere.
Bökema, sì.
Esatto. Ai danni del milanista, non lo so, io, con il metro usato nei confronti di Kalulu, questo video lo facevano, lo fucilavano.
Ma non
partita,
ha colpito,
no?
Il volto, hanno poi spiegato.
Ah, beh, allora va bene.
Non era
allora
volto, è il volto che viene incriminato.
Okay. Quindi anche i calci negli Zebedei vanno bene a questo punto, basta non colpire il volto. Oddio, magari in qualche caso coincide. Vabbè, no, lasciamo perdere, andiamo avanti.
Dai, Dino.
No, c'è stato il tentativo di assegnarsi un rigore contro, fortunatamente un tentativo che poi è abortito per via dell'evidentissimo offside del laziale. C'è stata una durata del recupero, come dire, abbastanza discutibile, abbastanza avventurosa, 7 minuti. Tanto voleva mettere il cartello finché la Lazio non pareggia, così almeno ci capiamo fin da subito, no? Pareggio che peraltro anche qui è parecchio discutibile, perché a Gatti viene impedito di intervenire e ci sono un paio di laziali in offside, ma naturalmente sarà un offside passivo, sono io che sono malizioso. No, quel che voglio dire è che i nostri comunque hanno giocato, fra parentesi, pur se in grave emergenza, una buona partita, almeno finché eravamo in 11. Dal 60esimo in poi è chiaro che diventava difficile giocare in 10, alcuni dei quali peraltro palesemente non all'altezza, e lo sapevamo già che
fai pure i nomi.
Non posso,
ma fai
no,
pure
non
i
voglio,
nomi.
Non voglio essere cattivo, ma per un motivo, cioè, mi metto pure a fare dei nomi di gente non all'altezza. Giulia, contro l'Udinese abbiamo a disposizione 14 giocatori di movimento, 14, la maggior parte dei quali sono attaccanti, fra parentesi, attaccanti.
Pensa
che non segnano,
un po'
ma sono
che
attaccanti.
Non li avevamo prima.
Ma dico, sono attaccanti che non segnano, ma sono attaccanti, o comunque non sono difensori e non sono centrocampisti. Dietro, in mezzo e sulle fasce, grazie anche all'operato del fenomeno che era vestito in giallo all'Olimpico qualche sera fa, abbiamo 6 giocatori. Fani ancora vivi, e di questi 6, 2 si chiamano Douglas Luiz e Rui, e questo già di per sé un pochino mi preoccupa, no? Evidentemente.
Anche detto perché mi sa che devi metterti l'animo in pace, Douglas Luiz dovrebbe giocare domenica.
Sì, certamente sì, ma io sono pronto ad applaudirlo e anche a esultare per i numerosi assist e le numerose reti che propizierà o che segnerà direttamente, naturalmente. No, a parte
ironia a parte.
Ecco, appunto, contro l'Udinese dobbiamo provarci lo stesso, ma per un motivo, al di là di quello che già sappiamo, di quanto sia vitale arrivare nelle prime 4, eccetera, eccetera, ma ora, dopo la sconfitta della Roma, siamo tornati a essere, tra virgolette, padroni del nostro destino, no? Come si dice.
Sì.
Io non so se infatti essere padroni del nostro destino sia un buon segno oppure no, visto che tutte le volte che lo siamo stati nel corso di quest'anno non è che sia andata benissimo,
no,
non
abbiamo
siamo stati
fallito.
Bravissimi, ecco appunto, non siamo stati bravissimi a sfruttarlo, questo nostro destino. Quindi è veramente ora che ci si dia una svegliata, purtroppo attenzione, con quello che c'è, perché dobbiamo accontentarci di quello che passa al convento. A proposito di accontentarci di quello che passa al convento, se mi permetti, visto che non ho voglia di avventurarmi in possibili formazioni, perché tanto 10 li fai giocare, 4 li lasci in panchina, cioè ce ne sono 14, quindi si fa in fretta.
Domani probabilmente Tudor dirà 11 li abbiamo più 5 ci sono, e quindi va bene così.
11 più 5 forse se prendo uno o due della Nesen, però
ma sicuramente, sicuramente, sicuramente.
Dunque no, ci sono delle altre cose invece che ho visto in questi giorni, no, ho visto delle nuove maglie, e vabbè. Tu conosci il mio pensiero sulle maglie, no? Nel senso che la maglia della Juventus per me è a strisce bianche e nere. La storia dice che devono essere 6 nere e 5 bianche, alternate, sottili, uguali fra loro. Non è bianca a strisce nere, non è nera a strisce bianche e non ha bande larghe, gestature, saette, sfumature, pennellate, striature, questa volta perfino il codice a barra. Quella roba lì è una cosa diversa dalla maglia della Juve, no? Nel senso che personalmente io giocherei, se proprio vogliamo giocare, sulle seconde maglie, al limite ancora meglio sulle terze, no? La prima però in teoria dovrebbe essere intoccabile. Perché dico in teoria? Perché poi ci sono i soldi, mi spiego, comanda il marketing, i soldi servono. Ogni anno le maglie nuove devono essere vendute. Allora, in assenza di campioni, ovvero se io ho CR7 in squadra, la maglia numero 7 la vendo anche se la faccio a pua verdi e gialli, tanto per essere chiari, no? Non possiamo quindi noi fare come fanno il Real o lo United o anche il Bayern, che cambiano poco o nulla da una stagione all'altra. Senza il nome di campioni dietro, ma con il nome di Lloyd Kelly, vendere nel mondo delle maglie uguali a quelle, lo dico brutalmente, uguali a quelle dei commessi di Foot Locker, non è facilissimo.
Bravo,
no?
Non ci avevo pensato.
Ma più o meno, sì, dai, sono abbastanza simili. No, a parte tutto, le maglie le vendi se hai dei nomi interessanti scritti dietro, a prescindere dal fatto che siano belle o brutte. Quindi in sostanza a me non piace, ma in ogni caso ogni anno bisogna inventare qualcosa di nuovo se queste maglie le vogliamo vendere. Non mi piace, ma è così, i soldi ci servono e siccome come dire, a comandare il marketing, evito di fare l'esperto di marketing, cioè di dirgli come dovrebbero fare la maglia della Juve, e lascio fare a loro, insomma. Non so se riesco a rendere l'idea, ma purtroppo è proprio una questione di concretezza, no? È una questione di concretezza, è una questione di prendere atto di un certo tipo di situazione. In questi giorni ci hanno raccontato che Calvo va via, io non ho letto nessun comunicato ufficiale in proposito. Calvo ha passato un anno e mezzo a caccia di uno sponsor, credo. Un anno e mezzo.
Non ti piace Calvo... quello che ha trovato?
No, la cosa comica è questa, no? Cioè, ha passato un anno e mezzo a caccia di uno sponsor senza trovarlo, perché comunque è una grave sconfitta il fatto di non aver trovato uno sponsor, e alla fine facendo ricorso a metà prezzo allo sponsor precedente. Allora, per carità, capisco tutto, noi non siamo più quello che eravamo 5-6 anni fa, quindi non siamo più così appetibili né per i giocatori né anche per gli sponsor, evidentemente, quindi un po' dobbiamo accontentarci di quello che passa al convento. Ma se per un anno e mezzo mi pagano per quello, beh, magari chi mi paga forse si aspetta anche che io qualcosa faccia da questo punto di vista e non che debba tornare poi a Canossa a chiedere alla mamma se mi dà la paghetta, insomma, perché questo è un po' alla fine quello che è successo, il che non è sicuramente lusinghiero per un gruppo come Stellantis, eccetera eccetera, ma nemmeno per Exor, perché a parte Stellantis, ma in Exor ci sono anche nomi, altri nomi importanti tipo Ferrari, ad esempio, no? Dico, non è lusinghiero per Stellantis, sicuramente non è lusinghiero per il gruppo, ma non è nemmeno lusinghiero per il signor Calvo, che di concreto,
cioè dici, non è un grande biglietto da visita adesso questo?
No, leggo che andrebbe alla Aston Villa, non lo so, Già il nome Aston Villa mi fa pensare a giocatori scarsi che abbiamo preso anche recentemente, mi lascerei perdere. Evito di fare commenti sul fatto che lui vada a Aston Villa. Diciamo che non lo rimpiangerò.
È un club che paga però la Aston Villa, è quello il fatto, che è un club che ha un sacco di soldi. Quindi dicevi non lo rimpiangerai fondamentalmente,
no.
Soprattutto perché pare che il sostituto designato a questo punto potrebbe essere Giorgio Chiellini, soprattutto in quanto ha riferimento poi con Lega, FGC, eccetera.
No, certo, il problema però è che chiunque sia, poi ci sarà comunque un passaggio intermedio che si chiama Giuntoli.
Allora, lui mi sa Giuntoli, che rimane.
Appunto, Giuntoli ha fatto male, anzi ha fatto malissimo, diciamo le cose come stanno, ha fatto molto male, ma ha ancora 3 anni di contratto. 3 anni di contratto non sono pochi, quindi mi viene da chiedere se costi di più cacciarlo o costi di più tenerlo. Perché partendo dal presupposto che ha fatto malissimo, io caccerei domattina, ma non sono soldi miei, quindi io posso parlare a cuor leggero, tanto per essere chiari. Peraltro è anche vero che a Napoli, per esempio, Giuntoli cominciò a funzionare, cioè ad azzeccare quei 4-5 giocatori che poi hanno fatto la sua fortuna come immagine, dopo i primi 2-3 anni.
Sì, all'inizio non è stato immediato. Beh, se ci pensi, Nino, neanche Beppe Marotta ha immediatamente ingranato, qualche scivolone l'ha fatto anche lui.
Per carità, assolutamente sì. Almeno Beppe Marotta non aveva messo i bastoni fra le ruote all'allenatore che c'era all'epoca, a differenza di quanto ha fatto Giuntoli lo scorso anno, ma vabbè, sono io che sono rancoroso. No, è che oggi è il 15 maggio, no?
Lo so.
Mi ricordo che un anno fa qualcuno ha detto no, tu non ci vieni a festeggiare insieme a noi.
Un anno fa si festeggiava la Coppa Italia, già.
Esatto, proprio così. E perché non voleva che andasse a festeggiare insieme ai giocatori? Perché lui quello che era riuscito a fare nel momento in cui ha avuto in mano il portafoglio, con la Juve seconda in classifica che si giocava lo scudetto con l'Inter, è stato quello di andare a prendere, aiutami a ricordare, Alcaraz.
Sì.
Come si chiamava l'altro? Jalot.
Alcaraz e Jalot.
Ecco, Alcaraz almeno era in prestito, quindi è costato anche un po' meno.
No, Jalot l'ho comprato proprio. Perché lo si doveva rubare all'Inter, perché c'era l'Inter che lo voleva, quindi bisognava velocizzare il tutto.
Pensate a me che già mi frega zero delle sorti dell'Inter in qualsiasi cosa, vado a, tra virgolette, indebolire la mia squadra mettendoci un paio di personaggi del genere. Per la cronaca, Jalot era pure infortunato, e Alcaraz giocava in una squadra di serie B inglese, tra parentesi giocava anche poco, ma vabbè, non importa. No, perché quest'anno ci hanno raccontato, per esempio, che abbiamo comprato un fenomeno perché lo scorso anno è stato il miglior centrocampista della Premier,
un brasiliano. Mamma, come Douglas Luiz non ti va giù.
Ma anche perché a me di quello che Douglas Luiz ha fatto l'anno scorso potrebbe anche aver vinto il premio Nobel per la pace e che ne so io, e l'Oscar come miglior attore protagonista. A me interessa ciò che Douglas Luiz fa nel momento in cui indossa la maglia bianconera. Cosa ha fatto Douglas Luiz dal momento in cui ha indossato la maglia bianconera? Ha causato 2 rigori a favore delle squadre avversarie. Niente altro. 0 assist, 0 gol, 0 occasioni costruite. Insomma, cioè io di uno così non solo non ne ho bisogno, ma meno lo vedo, meglio sto. Poi attenzione, domenica sera lo dovrò vedere. Ripeto, spero che sia il migliore in campo, perché anch'io non credo che sia una pippa. Però mi piacerebbe anche che avesse voglia di dimostrarlo e non di scrivere cazzate sui social, perdonami il francesismo, insomma. Mentre invece mi sembra molto più attento a quello che non ad altro. E vabbè.
Sì, diciamo che non si è... Allora, si è presentato abbastanza bene, poi ci sono stati i primi attriti con le prime difficoltà di ambientamento, con le prime frasi anche di Thiago Motta del non vederlo in forma, o comunque avere determinate problematiche, il non vederlo in campo ha peggiorato il tutto, gli infortuni inspiegabilmente trascinati hanno peggiorato sicuramente ancor più la sua situazione. In chiusura,
beh, noi abbiamo
invece...
una bella tradizione in termini di infortuni, eh? Noi abbiamo una bella tradizione.
Infatti, in teoria, la notizia di questo interesse nei confronti di Antonio Pintus vorrebbe, no, agevolare un po' la situazione ed evitare che si ricada.
Ci serve un esorcista,
poi,
intendi dire.
Vediamo,
questo.
Infatti, io penserei a un mira più che altro ad una benedizione sacrosanta. Però in chiusurissima, Nino, se potessi scegliere, chi vorresti presidente della Juventus? Alessandro Del Piero o Michel Platini?
Per questioni di età, Michel Platini. E anche per questioni di esperienza, visto che è stato pure presidente dell'UEFA. Se devo ragionare in termini di cuore, capisco che la maggior parte dei tifosi pensi giustamente a Alessandro Del Piero, con una differenza però, che forse Platini il presidente lo sa fare, non so se Del Piero sia in grado, ecco.
Non deve fare apprendistato in Platini.
Mi piacerebbe di più vederlo in un ruolo tipo quello che ha avuto Bettega all'epoca della Triade o quello che ha avuto Nedved all'epoca di Andrea Agnelli, ecco. Mi piacerebbe di più vederlo in quell'ottica lì, piuttosto. Fondamentalmente il presidente deve essere una persona rappresentativa, di sicuro, come dire, Platini lo è anche a livello internazionale, non che Del Piero non lo sia, attenzione, cioè non che Del Piero non lo sia, però Platini qualche caratteristica giusta già ce l'ha di suo, nel senso che ha già fatto il presidente dell'UEFA, quindi un pochino sa come si muovono queste gentaglie. Stavo per dire questa gentaglia, è brutto, lo so, mi rendo conto, ma ogni tanto mi scappa di dire quello che penso.